progetto che Dio ha preparato per il suo popolo è un progetto vincente. Dio desidera che ogni suo figliuolo, ogni sua figliuola possa davvero incamminarsi lungo il percorso che il Signore ha tracciato per ciascuno di loro con una mentalità vincente. Per mentalità vincente non dobbiamo intendere la mentalità che ritiene il mondo, cioè schiacciare gli altri, ma la mentalità vincente che il Signore desidera che si acquisti all'interno della propria vita, significa imparare a conoscere dei segreti che Dio ha lasciato dispensare all'interno della sua parola affinché se vengono abbracciati con tutto se stessi possano davvero farci scoprire che cosa sia il successo. Il successo non è un conto in banca pieno di soldi, il successo non è una carriera lavorativa, ma il vero successo che Dio desidera davvero che il suo popolo conosca è un successo che ripone all'interno di una statura, di un ambito davvero straordinario. E all'interno della scrittura troviamo uno degli aspetti più evidenti su cui il Signore desidera davvero rivelare questo che sono dei misteri legati proprio a questo principio a questa mentalità vincente. Venite con me in Proverbi, capitolo 6, 3. Versetto noto, ma volevo citarlo a voce, però credo che sia opportuno fissare il proprio sguardo su di esso. Proverbi, capitolo 3, versetto 5. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stessi. Allora vediamo che la strada che il Signore traccia per una vita di successo, di vittoria, risiede proprio all'interno di questi versetti che sono una sintesi perfetta di un principio che troviamo all'interno di tutta la parola di Dio. Affermare di avere fiducia nel Signore, qui il testo che abbiamo letto sottolinea che ci deve essere una realtà che è strettamente connessa. Potremo esercitare una vera fiducia nel Signore quando incominceremo a sviluppare una sfiducia intorno alla propria vita. Più noi svilupperemo una fiducia nel Signore, e più una reale fiducia nel Signore significa prendere distanze da quello che è un concetto legato al discernimento che si poggia su se stesso. E abbiamo visto come l'autore del libro dei Proverbi, in questo passaggio, sotto la guida dello Spirito Santo, desidera proprio sottolineare l'importanza di confidare nel Signore, ma nello stesso tempo di prendere le distanze da se stesso. Che cos'è il discernimento? Il discernimento, come sappiamo, è quella facoltà innata nell'essere umano di poter fare delle scelte, di poter attuare certi comportamenti secondo l'esigenza di una certa che richiede una certa circostanza in cui si vive. E sappiamo come questa facoltà innata nell'essere umano, questo discernimento, per natura si diverge da quello che è il discernimento che invece è presente in Dio. Cioè, in sostanza, il pensiero, la comprensione nell'essere umano di esercitare una facoltà per compiere le scelte giuste sono completamente divergenti da quello che sono invece le realtà presenti in Dio. Questo perché? Perché chi legge la scrittura e legge i primi passaggi presenti nel libro della Genesi prende atto che la prima coppia, il primo genere umano, ha fatto una scelta ben chiara quando si è lasciata sedurre. Cioè, nel momento in cui ha mangiato di quel frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, è entrata all'interno di un ambito più grande di loro e nel quale hanno sviluppato un sentimento, un modello di vita improntato all'autosufficienza e all'autodipendenza. Quando noi parliamo di peccato, il peccato non è strettamente connesso a situazioni soltanto chiaramente sbagliate, ma a un modo di vivere, a un modo di concepire la vita, le scelte e quelli che sono anche certi comportamenti, secondo un modo di comprensione che è totalmente divergente da quello di Dio. Quindi, da quel momento in avanti, la scelta concepita, maturata e messa in atto da questa prima coppia inevitabilmente si è estesa su tutto il genere umano. E tutti gli uomini e tutte le donne concepite in una natura di peccato sviluppano questo senso di discernimento, però divergente da Dio. Infatti, la scrittura che cosa ci ricorda? Lasci l'empio i suoi pensieri, le sue vie, perché? Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, perché le mie vie non sono le vostre vie, e come i cieli sono alti rispetto alla terra, così le mie vie rispetto alle vostre vie. Quindi noi troviamo proprio una divergenza completa. Allora, quando si arriva alla conoscenza della verità, quando la luce della parola irradia la vita di una persona che desidera davvero conoscere come stanno le cose, perché si parla di salvezza? Si parla di salvezza non soltanto e soprattutto perché quando si invoca il Signore Gesù c'è questa rimozione della condanna presente sull'essere umano, ma perché c'è una salvezza che da quel momento si instaura nella vita di quella persona e che porta quella persona ad una nuova sensibilità. Non più poggiarsi sul proprio discernimento, non più sentirsi saggio da se stesso, ma avvertire il bisogno di dipendere dal discernimento di Dio. E credo che la sfida più grande che ogni credente si ritrova a vivere sul proprio cammino è imparare a non poggiarsi sul proprio discernimento, cioè sulle proprie facoltà di valutare certi giudicare certe situazioni sulla base dei propri pensieri, ma permettere che prenda sempre più spazio il discernimento che viene da Dio. All'interno della scrittura, ecco, per il breve pensiero che il Signore ci permetterà di poter condividere questa sera, noi guarderemo alcuni aspetti con un esempio sia dell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, per vedere quanto sia importante e decisiva ai fini di una vita vittoriosa di imparare sempre di più questa dipendenza da Dio che si manifesta in una presa di distanza dal proprio discernimento. Voglio sottolineare anche questo aspetto, come vedremo, verrà confermato da questo episodio. Anche le nostre esperienze che nel passato il Signore ci ha permesso di poter vivere e grazie alle quali siamo usciti vittoriosi, non devono diventare nemmeno la regola con cui poi oggi, di fronte a certe scelte, io sarò chiamato ad attuarle. Perché? Perché è vero che i principi sono amen ed eterni, ma il modo con cui Dio può guidare certe circostanze nella propria vita possono essere diversi rispetto a quello che ho vissuto diversi anni fa. Ecco per cui non c'è un semplice protocollo, ma c'è un cuore che, confidando sempre di più nel Signore, cerca di attingere da Dio quel giusto discernimento di fronte a certi bivi, certe sfide che si è chiamati ad affrontare. Venite con me in 2 Samuele, a capitolo 5. Sono due episodi che fanno parte di uno stesso contesto che ci spiegano come questa tendenza, questa inclinazione a poggiarsi sul discernimento di Dio sia la via salutare per essere davvero vittoriosi. Allora, 2 Samuele capitolo 5, leggeremo dapprima dal versetto 17 al versetto 21. Quando i Filistei udirono che Davide era stato unto re di Israele. Ah, scusami. 2 Samuele capitolo 5, con calma. 2 Samuele capitolo 5, versetto 17. Quando i Filistei udirono che Davide era stato unto re di Israele, salirono tutti a cercarlo. Davide lo seppe e scese alla fortezza. I Filistei giunsero e si spassero nella valle di Refaim. Allora Davide consultò il Signore e disse: Devo salire contro i Filistei? Me li darai nelle mani? Il Signore rispose a Davide: Sali, perché certamente ti darò i Filistei nelle mani. Davide dunque si recò a Baal Perazim, dove li sconfisse, ed esclamò: Il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua. Perciò chiamò quel luogo Baal Perazim, Perasim, i Filistei lasciarono là i loro idoli e Davide e la sua gente li portarono via. Vediamo prima di tutto questo episodio. Sono due episodi che sono uno attaccati a un altro, ma sono molto indicativi e istruttivi su quello che è il significato di appoggiarsi sul discernimento del Signore e non sul proprio discernimento. Allora, il contesto storico nel quale si ritrovano questi versetti è quello immediato all'inaugurazione del re, dell'incoronazione al re di Davide. Sappiamo che Davide, pur essendo stato unto diversi anni prima da Samuele, dovette aspettare la morte del re Saul, e sappiamo che gli eventi portarono prima di tutto Davide ad essere riconosciuto re, prima di tutto ad Hebron, e lì il suo regno durò 7 anni e 6 mesi. Dopodiché che cosa succede? Che tutti i capi di Israele, della nazione di Israele, andarono ad Hebron e si unirono anche al popolo di Giuda, riconoscendo appunto Davide quale re. Ed è bello vedere come in quel momento Davide sta manifestando in maniera chiara, e Dio sta mostrando al popolo attraverso tanti aspetti, che lui era l'unto del Signore, sul quale aveva riposto tutto davvero il suo affetto, la sua approvazione. Basti pensare ad esempio che nel versetto 9, nel versetto 10, che cosa troviamo scritto? Davide diventava sempre più grande e il Signore Dio degli eserciti era con lui. Vediamo versetto 12. Allora Davide riconobbe che il Signore lo stabiliva saldamente come re di Israele e rendeva grande il suo regno per amore del suo popolo Israele. Una delle cose più complicate nel riuscire a mantenere quella lucidità e fare in modo di non appoggiarsi sul proprio discernimento è quando avviene. Quando le cose vanno bene. Quando il successo, secondo il mondo, incomincia, diciamo, a prendere spazio all'interno della vita di un uomo. In quel momento il rischio di perdere la lucidità è alto e il rischio piano piano di sentirsi troppo saggio in base alle proprie caratteristiche diventa alto. E allora che cosa vediamo? Sappiamo che Davide non era un re che amava la poltrona, come la sua storia ci ricorda, e sappiamo invece che era un guerriero. Sappiamo ad esempio anche la sua capacità, che mostrò di grande coraggio quando dovette abbattere quel Goliath, quel monumento filisteo che stava minacciando il popolo di Israele. E sappiamo come lui aveva delle caratteristiche di guerriero molto accentuate, perché lui combatté tante battaglie. Eppure adesso si ritrova di fronte ad una sfida all'indomani della sua inaugurazione. I Filistei vanno e cercano di attaccarlo. E che cosa vediamo? Vediamo che Davide non si poggia sulle sue qualità guerriere, non si poggia su quello che è stata anche la sua esperienza passata, dove riuscì a combattere, ad abbattere Goliath, un enorme portentoso filisteo, ma ad un certo punto che cosa fa? Usa un termine straordinario, sembra quasi un termine che viene utilizzato in ambito medico. Consultò il Signore. Quando è che consultiamo il medico? Quando ci rendiamo conto di non avere il giusto discernimento per comprendere quello che è la malattia che abbiamo, quello che è la terapia da seguire. E che cosa succede quando noi ammettiamo di non avere il giusto discernimento? Ci rivolgiamo a un dottore perché lui ne capisce più di noi e può darci la terapia corretta e il percorso da farmacologico da seguire. Allora che cosa vediamo? Che Davide consultò il Signore. Che cosa dice? Devo salire contro i Filistei? Devo muoverti? Me li darai nelle mie mani? Avrebbe potuto basarsi sulle sue capacità di battagliere, avrebbe potuto basarsi su tante ragionevoli convinzioni che aveva maturato fino a quel momento come guerriero e come anche uomo vittorioso in tante battaglie, ma lui avverte bisogno di non appoggiarsi su queste qualità, ma consulta il Signore dicendo: devo uscire, devo andare, devo combattere. E che cosa vediamo? Che il Signore disse: vai, sali. E la cosa straordinaria è vedere come il Signore disperde i Filistei e come un uomo resta vittorioso. E quando si resta vittoriosi, un uomo di Dio che non si poggia sul proprio discernimento riconosce che la qualità della vittoria, che la vittoria non risiede sulle qualità proprie. Ma che cosa dice? Il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua. Qui ci troviamo di fronte a questo primo episodio. Ora che cosa succede? Versetto da 22 a 25. I Filistei salirono poi di nuovo e sparsero nella valle di Refaim. Davide consultò il Signore, il quale gli disse: non salire, gira le loro spalle, giungerai su di loro di fronte ai gelsi. Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito l'attacco, perché allora il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Davide fece così come il Signore gli aveva comandato e sconfisse i Filistei a Gebe fino a Gezer. Subito che cosa vediamo? Si ripropone una nuova scena, identica a quella precedente. I Filistei desiderano attaccare Davide. Ora, se fossimo stati al posto di Davide, quale strategia avremmo adottato? Perché l'esperienza precedente diventa la base per discernere le cose corrette da fare. Ma ecco la lezione che noi riceviamo da Davide. Si sarebbe potuto basare su questa esperienza precedente? Avrebbe potuto evitare di poter consultare il Signore? Tutto corretto. Ecco la sensibilità di un uomo che resta vittorioso perché non desidera poggiarsi nemmeno sull'esperienza precedente, ma desidera appoggiarsi ancora una volta in questa sfida presente in quel momento al Signore. Che cosa fa? Consulta il Signore. E il Signore traccia una strada completamente diversa. Non salire. Anzi, gira alle loro spalle, giungerai di fronte ai gelsi. E poi che cosa vediamo? Quando udrai un rumore di passi tra le vette di gelsi, lanciati addosso. Che cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto aspettare. Non stimarti saggio da te stesso, non appoggiarti sul tuo discernimento, significa imparare a riconoscere anche i tempi di Dio. Il suo predecessore, come sappiamo, iniziò a prendere una caduta ripida quando? Quando, al cospetto del fatto che Dio disse di dover aspettare per 7 giorni a Gilgal, Samuele, perché avrebbe offerto un sacrificio, che cosa succede? Lui prende il posto di Samuele e offre, senza aspettare. Perché? Perché il timore dei Filistei che stavano prendendo spazio provocò nella vita di Salomone, di Saul, una paura che provocò il pensiero, di l'idea che Samuele stesse ritardando. E proprio quei 7 giorni, come sappiamo, la mancanza di attesa provocò, come sappiamo, degli scenari davvero deprimenti per la vita di Saul. 2 episodi qui troviamo identici, soluzioni differenti. E questo ci insegna, ripeto, quanto sia importante imparare questo esercizio di fede che ci porta proprio a comprendere consapevolezza, di consultare Dio non sulla base di quello che è il nostro discernimento, ma su quello che sono le sue attese. Nella prima cronaca, capitolo 14, che riprende lo stesso brano, c'è scritto che a seguito di questa vittoria il timore si impossessò di tutti i popoli d'intorno, cosicché temettero il Signore. Questo ci insegna come il modo con cui noi ci comportiamo, ci atteggiamo, diventa anche un motivo con cui poi Dio mostra un messaggio anche per coloro che sono intorno a noi. Non leggiamo per brevità di tempo, ma il capitolo 6 invece ci insegna una pagina buia di Davide, perché Davide qui ha un pensiero nobile. Qual è il pensiero nobile? Il pensiero di riportare l'arca del patto, che era per parecchio tempo nelle mani dei Filistei, a Gerusalemme. È un pensiero nobile o no? È sbagliato? Certamente è un pensiero nobile. Il problema quale fu? Che sportò e organizzò il trasporto dell'arca a Gerusalemme non con il discernimento stabilito da Dio, secondo le regole che Dio stabilì, ma secondo quello che era un principio suo, secondo un principio che pareva bene, come scritto mi pare in Prima Cronache, al popolo. Al popolo parse bene questa iniziativa di Davide e quindi seguì il proprio re. Che cosa successe? Che il Signore aprì una breccia in mezzo al popolo. Perché? Perché quell'arca non fu portata dalle persone che Dio stabilì che doveva, per cui doveva essere portata e dalle quali doveva essere portata, cioè i Leviti, ma la portò una persona, Uzza, il quale andò a toccare cose e a guardare cose che non doveva guardare, fino poi ad essere giudicato da Dio. Questo provocò un risentimento in Davide, un rammarico, dicendo: chi può portare l'arca? Io non sono degno. Ma poi capì che il Signore desiderava far portare quell'arca a Gerusalemme, ma con un discernimento che non provenisse dall'uomo, ma secondo le indicazioni di Dio. E la secondo tentativo andò a buon fine. Nel Nuovo Testamento, invece, che cosa troviamo? Un altro episodio particolare per capire quanto sia importante, anche nei propositi e nelle pianificazioni nobili, legittime, imparare ad esercitarsi proprio sul discernimento del Signore. Atti capitolo 16. Qui, come sappiamo, il libro degli Atti degli Apostoli, tra le altre cose, è un resoconto dello sviluppo missionario che il cristianesimo ebbe in diverse parti del mondo. E sappiamo che il programma missionario prevedeva diverse tappe che dovevano essere, diciamo così, espletate, e quindi quando si arrivava, ecco, il team missionario in una zona predicava il Vangelo, formava quello che erano persone che poi sarebbero diventate cristiane, e quindi poi si passava secondo degli itinerari ben chiari. Nel capitolo 16 vediamo che all'interno di questo secondo viaggio missionario, versetto 6 al versetto 10, vediamo una particolarità che rende eccezionale questo passaggio e meritevole della nostra attenzione. Poi attraversarono la Frigia, la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione, un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe veduta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Una delle caratteristiche che possiamo trovare all'interno dello sviluppo dell'opera missionaria è proprio la pianificazione, la programmazione. Cioè il fatto che ogni tappa che loro seguivano, ogni itinerario, avveniva secondo un criterio ben chiaro. Per esempio, l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani al capitolo 15, che cosa fissava come principio in base al quale andare a predicare Cristo? Io vado a predicare Cristo in quelle zone dove non c'è stata nessuna semina, affinché io non vada a costruire su un fondamento altrui. E ovviamente in questo contesto del secondo viaggio missionario, se ci fosse una cartina, vi invito a visionarla, sarebbe utile confrontarsi con quello che sarebbe stato uno spostamento naturale. La Galazia, la zona in cui si ritrova, la Frigia, si ritrovano in tutta la zona verso il Mar Nero, l'attuale Mar Nero, quindi la zona molto settentrionale dell'Asia. E ad un certo punto che cosa pensano ovviamente di adesso indirizzarsi verso l'Asia Minore, quindi toccare la Bitinia, perché era proprio una zona attigua, per poi arrivare anche ad Efeso, che era un centro importante dell'Asia Minore. È un progetto sbagliato? È un progetto sbagliato? È un progetto nobile. Ma che cosa vediamo? Mentre le altre tappe erano tappe che erano state espletate tranquillamente, qui troviamo per due volte una specifica. Lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia, lo Spirito di Gesù non permise loro di andare in Bitinia. Allora questo che cosa significa? Significa che anche al cospetto di una pianificazione legittima, di una programmazione nobile, come può essere uno sviluppo missionario dell'opera missionaria, tutto deve passare sotto l'egida della volontà di Dio. E allora loro si sarebbero potuti intestardire nel fare questo percorso, ma invece vediamo che cosa? Che il Signore utilizza una visione particolare per Paolo, portando Paolo verso dei lidi completamente lontani. Se voi immaginate la Filippi nella Macedonia si ritrova nell'Europa molto distante, ma sappiamo che proprio lì a Filippi Dio aveva preparato un popolo per la sua gloria, pronto, maturo per essere raccolto. E allora che cosa vediamo? Che Paolo, convinti che Dio li avesse chiamati lì, vanno ad annunciare la parola di Dio a Filippi. Questo ci insegna quanto sia importante imparare a sviluppare un discernimento che si poggi su Dio, imparare a captare i segnali che Dio sta mandando affinché anche nobili pianificazioni che sono frutto della nostra naturale tendenza alla pianificazione siano sottomessi a quello che è la volontà di Dio. E difatti Paolo poi non è che non andò più ad Efeso, perché come sappiamo più avanti entrò in Asia Minore e specificatamente anche ad Efeso, ma quello che fu importante è capire che in questo momento storico Dio aveva un piano straordinario diverso. E allora se è vero che abbiamo bisogno, tutti, io ho bisogno, non so voi, di esercitare sempre di più una fiducia nel Signore affinché non il nostro discernimento, non l'essersi sentirsi saggio da noi stessi, la faccia da padrona, ecco che la preghiera che Paolo rivolge in quell'epistola ai Filippesi, proprio alla chiesa di Filippi, diventa quanto mai, almeno per me, un bisogno urgente. Venite con me nell'epistola ai Filippesi. Al capitolo 1, versetto 9, 11. E prego, capitolo 1, versetto 9. E prego che il vostro amore, queste sono le parole di Paolo che sta scrivendo alla chiesa di Filippi, e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che siano per mezzo di Cristo a gloria e lode di Dio. Ecco che Paolo avverte bisogno di esprimere questo soggetto di preghiera specifico per la Chiesa di Filippi. E prego affinché il vostro amore abbondi in ogni conoscenza e in ogni discernimento, perché c'è questo soggetto specifico segnalato da Paolo. Perché le sfide sono tante, le scelte che siamo chiamati ad affrontare sono diversificate, uno rispetto all'altro, e abbiamo bisogno, io ho bisogno, affinché questo amore possa davvero abbondare in conoscenza e discernimento, perché io possa valutare correttamente le cose che sono le cose migliori. E non sempre le cose migliori sono quelle che sono giuste secondo la prospettiva umana. Ma quando noi scegliamo questo tipo di discernimento che proviene dall'alto, noi ci presenteremo irreprensibili, santi davanti al Signore, ripieni di quei frutti di giustizia che veicolano attraverso proprio questo percorso di vittoria che presuppone sempre di più la consapevolezza di acquisire il giusto discernimento. Che Dio benedica la sua parola. Amen. Amen.